cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona settimana, buon lunedì 9 dicembre, Radio Bianconera, cose di calcio in vista della Champions. Per Cambiaso esclusi guai alla caviglia, ma non è ancora certo di poter esserci e soprattutto di scendere in campo con il City. Il gol sblocca Cummins, ma non la Juve. Douglas e McKennie, le speranze per la sfida di Champions. Le Women saldamente in testa, battono 3-2 la Lazio e la Next Gen vince in trasferta, seconda vittoria consecutiva per Mister Brambilla, verso altrove, un'opera a memoria della tragedia dell'Aisel in vista del 40° anno da quella tragedia. Bentrovati, buona giornata ad Antonio Paolino, a Torino fa freddo, no, non tanto, saluto Luca, Luca è sempre contraddittorio. Buongiorno Luca.
Buongiorno direttore.
Buongiorno, che piacere ritrovarti. Ho visto che hai attivato la nostra chat di Radio Bianconera, mi fai un sunto di quello che hanno detto nella mattinata? Non farmi lavorare che lunedì, dai.
Va bene, dai, ti faccio questo favore.
Cosa dicono?
Si parlava del conflitto tra chi sostiene questa Juve...
E chi no.
Ma soprattutto sono anche intervenuti altri tifosi di altre squadre ed è nata una piccola rissa.
Ma la gente non sa proprio che cosa fa. Cioè, se non fa rissa, non è felice. Ma lo vediamo in tutte le vicende quotidiane. Quindi, chi vuol far rissa, vada a casa sua, resti a casa sua, oppure civilmente dica, faccia il suo commento. Noi saremo pronti a leggere e commentare tutto, ovviamente. Il tema, io non so se lo cambio o lo rettifico o lo continuo sulla falsa riga, vi chiedo, e lo chiedo anche a te Luca, lo chiedo agli amici da casa, lo chiedo a chi ci potrà scrivere al 340 54 25 324, non mettiamo da parte il pareggio col Bologna. L'abbiamo vista male, qui c'è un problema, un po' di nervosismo sta fiorando, forse non è tutto oro quel che luccica, sempre che ci sia oro nella rosa, e qui le responsabilità, onestamente dico che mi è piaciuto l'allenatore finalmente, in quel ermetismo che lo rappresenta alle vigilie soprattutto delle partite. Ammettere la responsabilità non è anche mia, la responsabilità è mia in questo momento per quello che non stiamo riuscendo a fare. Allora io vi chiedo che cosa non stiamo riuscendo a fare e soprattutto chi sta meglio tra la Juventus e il City, o era un modo per dire chi è che sta peggio tra Juventus e il City, e come mai il City... Del grande Guardiola, il grande City ha questi problemi, come ve li spiegate? Come ve li spiegate i tanti pareggi della Juventus? Però intanto cominciamo a chiacchierare analizzando la classifica, perché vorrei che si uscisse dall'equivoco. Io ho sentito anche durante la partita i vostri commenti, spero non anche di altre squadre, perché vuol dire veramente che la loro vita è un fallimento totale. Cioè, se seguono Radio Bianconera, la partita della Juve su Radio Bianconera, e magari ti fanno qualcos'altro, no? Quindi dico, è un giudizio serio, severo il mio, ma se è capitato magari fatecelo sapere, dimmi.
Però quando sei una grande squadra è normale che tutti ti vengano un po' dietro.
No, avresti dovuto dire, se sei una grande radio è normale che ti seguano anche quelli di altre squadre. No, non è normale comunque. Non è normale comunque. Al di là di tutto, complimenti all'Atalanta, li fareste? Li farete? Li fate già? Lì c'è uno che mi dice di no, dall'altra parte. L'Atalanta può ambire allo scudetto? Secondo me sì, e darebbe veramente... scacco matto sia all'Inter sia al Napoli. La Lazio vi preoccupa? Sta di fatto che l'Atalanta ha 34 punti, la Juventus ha 7 punti dall'Atalanta, quindi come capite, come vedete, cioè, da come si parla sembrerebbe che la Juventus sia a 10-15 punti staccato, non sono pochi, 22 c'è il Milan che deve recuperare una partita, L'Inter ne deve recuperare una con la Fiorentina. Fiorentina che ne ha vinte 8 di fila o non so quanto. Eppure l'inesperto Palladino non convinceva fosse venuto alla Juventus. Ma se fosse venuto alla Juventus avrebbe fatto così bene come sta facendo la Fiorentina. Vi posso dire che a Firenze è stato accolto con scetticismo. E allora, l'unica cosa da evitare di dire, una delle tante sciocchezze, è mettere in contrapposizione, al di là di fare un parallelo eventualmente, e dire che la Juventus in questo momento, se ricordo bene, è un meno 9 rispetto all'anno scorso. Però va detto un po' tutto, cioè qui non si tratta di cercare... Di cercare il problema di quest'anno. L'anno scorso era di cercare il problema dell'anno scorso, di guardare il primo anno anche di Allegri, simile a questo di Motta. Cioè, quando provi a ripartire, qualche problema, chi non lo pensava possibile, ipotizzo possa fare altro nella vita, cioè possa essere un perfetto sognatore. Io non lo sono. Detto questo, 9 punti... perché la Juventus fece discretamente bene nel girone d'andata, ma poi fece discretamente male nel girone di ritorno. Quindi mi appoggio ancora sulla speranza di vedere una Juventus che possa progredire, migliorare, ritrovare i suoi giocatori, perché per giocare come stiamo giocando, senza perdere, stiamo perdendo contatto con la vetta. Per giocare così e dare equilibrio alla squadra, ne perde sicuramente qualcosa. Che cosa è sotto gli occhi di tutti? Il fatto che la Juventus in attacco costruisca poco, segni poco. Adesso col Bologna ringraziamo anche per il pareggio, ma diciamo che sarebbe stata più una sconfitta, ma ben venga questo pareggio. Appena 11 gol in 8 gare a Torino, la media raddoppia fuori, raddoppia per modo di dire, 13 reti in 7 trasferte di Serie A, cioè sì, sono il doppio rispetto alle trasferte, ma sono poco di più rispetto ai gol segnati in casa. Quindi una Juve che segna poco, che per dare solidità, per dare equilibrio, naturalmente... Non leggo che cosa è arrivato nell'ultimo messaggio, se mi sposti un po' la finestra. Ecco, purtroppo è un problema che ci portiamo dietro da anni... non so cosa fa riferimento Smart Steph 28, se si pronuncia così, chi ci scrive su Radio Bianconera, però c'è da dire che per dare equilibrio, per dare protezione alla difesa, nel momento in cui ha già perso due Bremer fondamentalmente, ma anche Cabal, e quindi alcune sicurezze su cui stavamo costruendo un po' il tutto, capite che la coperta si accorcia un po' là davanti. Poi, se non segni, Vlahovic o non Vlahovic, se avvicini un po' determinati giocatori, Kuhn Miners, se allontani Yıldız, che ha giocato bene entrando a partita in corso, ma stando più vicino alla porta, con una squadra anche più stanca, il Bologna, capite che comunque la tiri, qualche problemino lo metti in evidenza. Kuhn Miners ci ha detto, magari possiamo anche poi andarlo ad ascoltare una pillola più avanti, se ce l'abbiamo, di Kuhn Miners, quando ci spiega, eccolo qui, ha parlato dell'analisi della partita, ha parlato dei problemi della squadra. Allora andiamo ad ascoltare la quarta pillola, visto che me l'hai messa subito a disposizione, caro Luca, per capire dalle parole di Kuhn Miners quali sono i problemi di questa Juve, ma anche quello che poi potrebbe diventare una soluzione nel posizionamento di Kuhn Miners. E quindi a seguire ascoltiamo poi la pillola numero 6.
Non ha mancato nessuno tattico, sicuro, e questa è responsabilità tutta mia. Abbiamo affrontato oggi una squadra che va in avanti, che pressa, che ti lascia poco tempo di gioco, e non siamo stati capaci di uscire di questa pressione e poter sfruttare soprattutto i vantaggi che avevamo davanti, giocando contro una squadra che tanto tempo ha accettato la parità numerica per difendere.
Allora, naturalmente questo era Thiago Motta, perché giustamente prima sentiamo il medico, e parlare anche poi di Kuhn Miners. Un po' troppi elogi, probabilmente, al di là del gol, che nascondono un po' il fatto e l'ho scritto nell'editoriale di oggi, Duncan Miners, che invece ci ha detto che predilige giocare un po' più a campo aperto. Andiamo ad ascoltare comunque Thiago Motta.
Kopp, da quando è arrivato, ha fatto solo bene, sempre fatto bene, e oggi un'altra volta ha fatto bene. Cioè, è un ragazzo speciale. Abbiamo fortuna, abbiamo un privilegio di avere un giocatore di questi spessori in squadra. Oggi un dettaglio, ha fatto gol, che poi è quello che alla fine voi fate tanta attenzione, per questo è solo un dettaglio del gioco che fa, trasmette, lavora, attacca, difende, costruisce gioco, aiuta il compagno. È un ragazzo di un altissimo livello e ripeto, è un privilegio per noi oggi avere questo giocatore in squadra. Deve continuare, può solo che migliorare e aiutare i suoi compagni a competere bene.
E sapete chi è uno di quelli a cui faceva riferimento Thiago Motta, che guardano solo se fanno gol, che scrivono ai marziani? Ce l'abbiamo in collegamento? Eccolo lì. Chissà che santo è oggi, che santo è? Buongiorno, oggi è il 9, se non sbaglio, il 9.
Buongiorno. Mi senti
ti
bene?
Ti sento, aspettavo di vederti con le vesti del nuovo santo della settimana. Che santo è lei oggi?
San Rassegnato,
mi mancava. Complimenti Marco Sanfelici, con le tue contropagelle che ho già letto, già digerito. A piccole dosi le hanno seguite anche. Saluto il grande San Felici, cioè neanche farlo apposta, il popolo Twitch è già pronto ad aspettare la tua pagella, lo speciale marziani. Mi dici che cosa hai raccontato ai marziani dopo questa bella vittoria, dopo il rischio che abbiamo corso di ecco. Perdere? perché ti conosco.
Perché guarda, io francamente mi ero preparato in caso di vittoria un altro santo, un santo importante.
Tienilo lì perché me lo voglio godere poi per Natale o prima, spero. Il santo.
Ma ci saranno altre partite. Sarei stato San Petronio, visto che è la chiesa cattedrale lì della Piazza Grande di Bologna. Niente, ho dovuto ripiegare su San Rassegnato.
Ti hanno rovinato il copione. Senti, una sintesi da tifoso della partita. L'hai vista cominciare così? Cosa hai detto? L'hai vista con la Juve in svantaggio al primo tempo? Hai detto però nella ripresa arriverà la strigliata. Mi fai la tua analisi prima che le pagelle, dei migliori e dei peggiori?
Allora, l'analisi è questa. Noi in questo momento, che piaccia o non piaccia, siamo al livello del Bologna, quindi è uno scontro diretto, non so per che cosa, ma comunque uno scontro a pari forze, e quindi mi sarei aspettato di tutto. Tra l'altro, in settimana ho fatto un'analisi con un collega andando indietro nella storia mi sono reso conto che il Bologna spesso e volentieri a Torino è andato in vantaggio negli anni precedenti, e combinazione ha rispettato la tradizione, addirittura doppio vantaggio. Dopodiché, quando ho incominciato a vedere che i giocatori in campo non capivano più cosa fare fra di loro, ho incominciato a avere un minimo di speranza, perché questa è una squadra che, se gli levi gli schemi e gli levi gli orpelli mentali, può dare qualche cosa. Se la stringi in discorsi molto, molto tecnici, secondo me c'è qualche problema in qualcuno dei componenti della squadra che li fa, non lo so, non dico sbiellare, ma certamente li mette in una tensione tale per cui non riescono ad esprimere quello che comunque è il valore della squadra, eh. Poi intendiamoci, basta solo capirsi: se andiamo in vantaggio noi e gli altri pareggiano, è una mezza sconfitta; se vanno loro in vantaggio e noi pareggiamo, è una mezza vittoria. E quindi a San Siro, per esempio, abbiamo metà vinto, e l'altra sera abbiamo metà vinto. Il problema è che muoviamo sempre la classifica di un punto solo.
Eccoti qua, ecco, tornato. Ti abbiamo perso per qualche istante. Eccoti. No. Bisogna richiamarlo eventualmente, riprovare a connettersi con Marco Sanfelici. Intanto io apro Bianconera News, lo faccio praticamente sempre come d'abitudine. Solita Juve, solito vizio del pareggio. Col Torino, l'ultima vittoria allo Stadium ad inizio novembre. Poi è vero che la Juventus non è mai uscita sconfitta in 15 giornate, ma è altrettanto significativo che ne ha pareggiate troppe, prima e dopo, totale 9, di cui ben 5 in quello che un tempo era il suo fortino quasi inattaccabile. Tanti pareggi e poche vittorie, dimostrazione di un qualcosa che ancora non gira a dovere. Stavamo provando a capire con il Santo, che però riceve solo su appuntamento, e lo ritroviamo, ti abbiamo perso. Però mi hai dato modo di leggere il titolo, quantomeno l'intro del mio editoriale, solita Juve e solito vizio. Un vizio quello del pareggio?
Sì, ma infatti io ho intitolato le pagelle questa settimana... solo più 13 pareggi e poi siamo salvi, ecco, insomma.
Ah, quindi, tu ti sei già proiettato avanti, cioè hai fatto un conteggio aritmetico di quello che deve essere. Senti, ma dimmi sinceramente, perché a volte poi da casa non riescono a capire, no, se scherziamo, se siamo seri. A volte sì, ma questa è durante il programma, siamo seri, soprattutto nell'analizzare la partita. Tu sei preoccupato di questa rivoluzione che è in atto, ma che non si concretizza ancora, non dico con una vittoria in più o in meno, cambierebbe poco, in un qualcosa che possa dare fiducia all'ambiente, perché sono arrivati anche i primi fischi allo stadio.
Sì, certo. Ma guarda, sai, i giovani oggi, tutto sommato, sotto un certo aspetto, hanno più capacità di fiducia, di ottimismo, eccetera, perché hanno poche possibilità di fare dei confronti col passato. Cioè, in questo momento quelli vecchi come me incominciano a pensare seriamente che la Juventus che ci ha fatto innamorare sia finita, che quella che è ricominciata è una simil Juve, un qualcosa che... E qui, sai, diventa difficile digerire la cosa e farne esperienza. Perché? Perché vuol dire ridimensionare determinate cose. C'è una partita col Bologna, in situazioni normali era una partita che si vinceva, punto. Ma perché? Perché c'erano differenze, anche quello che secondo me ha detto Del Piero ed è interessante, e cioè siamo nei guai perché gli altri, quando giocano contro la Juve, sanno che possono anche venire a casa con un risultato positivo. Una volta, quando pensavi di andare a giocare a Torino con la Juve, sapevi già che partivi battuto. Cioè, questo tipo di psicologia spicciola è poi tante volte quella che fa la differenza, insomma. Quindi io, per carità, perché non devo essere fiducioso, ma ci mancherebbe, insomma, ne abbiamo viste di peggio di situazioni, francamente, nel passato. Però incominciano ormai ad essere finiti i bonus, finiscono gli alibi, e adesso bisogna cominciare a far sul serio, altrimenti vuol dire che abbiamo buttato via del tempo.
Come potrà essere recuperato? E poi passiamo alle pagelle contro, le contropagelle, meglio dire.
Come può essere recuperato? Secondo me bisogna incominciare a fare molta leva sugli juventini. Quindi io penso che in questo momento, per esempio, Chiellini può diventare una figura molto importante. Giuntoli può diventare una figura molto importante. Più per il fatto che è juventino dentro, piuttosto che come direttore sportivo, perché il direttore sportivo deve avere comunque alle spalle anche lui un organigramma molto solido, e qui incominciano ad esserci grossi dubbi da parte mia, perché non c'è gente di calcio.
Ma pensavano la facevano più semplice, eh? Può essere questo il problema?
E può anche essere. Però si è voltato tutto in una volta, probabilmente. Sai, a qualcuno è venuto anche in mente che forse con la squadra che l'anno scorso di questi tempi era a 3 punti dall'Inter e che aveva 35 punti in classifica e non quelli di adesso, può darsi che forse strada facendo poteva essere anche un'idea quella di perfezionare, di correggere, vero, di migliorare quella, piuttosto che rivoluzionare. Ma sai, qui nel calcio tu mi insegni, è vero tutto il contrario di tutto, quindi insomma ci stanno tutte le possibilità e le idee.
Senti, senti, sarebbe bello continuare a chiacchierare su queste impression. Ci dicono, ma non è che cominciate a criticare il brasiliano, ma il brasiliano quale? Douglas Luiz o Thiago Motta? Cioè, merita qualche critica, qualche appunto il tecnico? Oppure è intoccabile?
Assolutamente tante critiche. Io mi limito soprattutto al discorso della formazione, perché secondo me spesso e volentieri alcune sue scelte sono assolutamente opinabili. Secondo me la critica non è una critica. Qualcuno deve buttarlo dentro una vasca di colori bianco-neri, gli devono sbiancare tutto il resto, e questo signore deve incominciare ad essere juventino, più juventino di tutti, perché allora a quel punto lì incomincerà effettivamente a capire cosa vuol dire pareggiare a Bologna, pareggiare a Spezia, pareggiare a Parigi, e un conto è pareggiare a Torino. E da quel momento lì, secondo me, avremo finalmente, come dire, la Juve sulla rampa di lancio. Perché la Juve è questo, la Juve è un sentimento, un'emozione, la Juve è qualche cosa che travalica il campo. E se non ci si mette in testa questa roba qua, si è a metà del guado, ma non lo si supera tutto completamente. Questa è la mia idea, la mia opinione di vecchio innamorato della Juve.
Sembra anche un'idea lucida, mi permetta, San Felici, cioè consapevole, non che lei non lo sia. Ci conosciamo da tempo, io pizzico anche un po' i nostri opinionisti, il loro modo di commentare, giudicare, e ci arriviamo. Chi mi salvi e chi no? Intanto, ai marziani, che cosa hai detto? Che cosa ti hanno chiesto i marziani nella notte? Passata la nottata.
Ai marziani ho detto che in fondo non è poi così difficile gioire. Basta andare sotto di due reti, come a Milano e come contro il Bologna, e rimontare. Sembrerà quasi di avere vinto, senza l'onere di farlo. Geniale, davvero geniale. E poi qualcuno ha la malsana idea che Motta non sappia il fatto suo. Riesce a vincere pareggiando dopo essere andato sotto di due reti. Pensa che bello.
Pensa che bello, però porti a casa sempre un punto. Chi sale e chi scende? Mi fai due nomi e me li commenti velocemente? Chi ti è piaciuto, allora, chi no? Al di là del gol di Mbangula che ha salvato la pelle, ha fatto salvare la pelle alla Juventus, di Koopmeiners il primo, il terzo olandese, terzo olandese con la maglia della Juventus, Davids e De Ligt, poi ne parleremo più avanti. E poi...
Diciamo che salvo Bangura, perché onestamente è un ragazzo che secondo me va valorizzato. È stato il classico jolly che abbiamo pescato dentro il mazzo, e il jolly che si pesca dentro il mazzo si prende il 7 di vuoto, insomma. Perché comunque sia, ha fatto una giocata a scuola, ma che giocata!
Che giocata, certo. I cambi questa volta hanno funzionato, mi sembra che abbiano dato quel qualcosa di cui ti aspetti, onestamente, e ti chiedo invece chi ti ha deluso, ancora una volta o per la prima volta?
No, ancora una volta, ed è costante nella delusione, dei Fagioli. Per me Fagioli è stato il peggiore, ha sulla coscienza un'azione che dopo 30 secondi ci potrebbe buttare sull'1-0 e cambiare completamente il corso della partita. Riesce a non vedere tre suoi compagni smarcati, tre, e tira addosso all'unico giocatore del Bologna che ha di fronte, insomma. Dopodiché si ripete su un cioccolatino servito da Conceição, e riesce a mettere sopra la traversa un tiro che grida vendetta, perché quelli sono i classici tiri che vanno dentro sempre, tranne se prendi la mira per tirar fuori, insomma. E poi tutto il resto, insomma. Se tu consideri che quello dovrebbe essere il fosforo della squadra, Dio ne scampi e liberi. E guarda caso è entrato titolare, e secondo me è una pecca. È vero che poi avremo il Manchester fra due giorni, ma è anche vero che nel frattempo dobbiamo muovere sta benedetta classifica.
Sì.
E se Locatelli e Thuram ti danno fiducia, perché ne sostituisci uno dei due? Siccome è ritorno a Vlahovic, e non puoi farne a meno di lui, perché abbiamo visto che senza di lui, nonostante che non sia un fuoriclasse, ma comunque abbiamo grossi problemi, va bene? Ma allora per far entrare lui cosa fai? Siccome Crocesau non puoi farne a meno a destra, allora a sinistra ti dia Idiz per mettere Weah, ma Weah è fuori posizione. E guarda caso, a sinistra, se tu ricordi bene, è dove abbiamo sofferto le pene dell'inferno. Quindi, queste sono cose che vanno sottolineate, non perché uno ce l'abbia con l'allenatore, ma perché è giusto dire queste cose, no?
Assolutamente. Senti, ti stanno richiamando da Marte, ti chiedo al volo, chi sta meglio tra Juve e City o chi sta peggio? Come ti piace di più la domanda? Chi sta meglio o chi sta peggio?
Ma in questo momento secondo me sta peggio il City. Perché bene o male, quindi, noi tutto sommato dalla Coppa dei Campioni, sì.
Quindi segno noi, X, allora, quindi segno X?
Ci tanto per cambiare, insomma, poi ci può stare.
esatto. Va bene, io ti devo bloccare con una X, che va tanto di moda quest'anno, speriamo di cambiare la rotta. Grazie Marco Sanfelici, grazie per le tue pagelle che arrivano già di notte e fanno discutere, fanno pensare, fanno riflettere, le potete leggere integrali, noi diamo dei piccoli assaggi, il buffet del lunedì, le potete leggere integrali su Bianconera News. Grazie ancora tutte le volte che
grazie,
gioca la Juve.
Grazie Antonio e buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie a te Marco Sanfelici.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio, secondo blocco, ci avviciniamo alle ore 13, tra poco Xavier Iacobelli per commentare un po' la situazione che si è venuta a creare in classifica, perché l'Atalanta spicca il volo, supera anche il Napoli, fermato in casa dalla Lazio. Un tema interessante è Lazio Fiorentina, e quale più? Aspettate che ho un altro messaggio qui. E Napoli hanno cambiato allenatore. Cambiando, però si attestano in alto in classifica. La Juve non è così lontana, è vero, però sembra davvero manifestare più problemi. Perché? Proveremo a chiederlo, a capirlo anche grazie ai vostri messaggi, ai vostri vocali, proiettandoci un po' alla Champions. Chi sta meglio o peggio tra Juventus e Manchester City? E perché sta peggio una squadra come il Manchester City dopo aver dominato, pur avendo una squadra molto forte che dobbiamo naturalmente temere? 34 punti per l'Atalanta, 32 per il Napoli, 31 per Inter, Fiorentina, Lazio, 27 per la Juventus, il Milan è a 22, poi come il Bologna. E poi la carrellata di squadre che vanno a chiudere la classifica. Intanto vi ricordo quello che è il programma della vigilia di Champions. Alle 11 domani mattina noi ci saremo e vi terremo conto di quanto capiterà nella rifinitura, per quanto si capisca poco su quella che potrebbe essere la probabile formazione. 15 minuti aperta ai media, quindi nel corso della trasmissione condotta da Camillo De Michelis ci collegheremo, sarò in collegamento proprio con la trasmissione. Alle 13.30 conferenza stampa con allenatore e giocatore. Nel frattempo, ora locale, al mattino alle 11 si allenerà Manchester il City presso il proprio training center prima di volare alla volta di Torino. Alle 19 in serata conferenza stampa di Guardiola è un giocatore di cui non conosciamo ancora l'identità, però intanto questo è il programma, naturalmente Radio Bianconera, microfoni e telecamere accese sulla vigilia di questo appuntamento. Microfoni accesi, aperti con il direttore Xavier Iacobelli, buongiorno direttore.
Buongiorno a te Antonio e buongiorno agli ascoltatori.
Direttore, da quant'è che non si vedeva dopo 15 giornate un Atalanta prima in classifica?
Mai?
Esatto.
Non è mai successo ed evidentemente questa è una conferma di quanto l'evoluzione della squadra di Gasperini abbia portato a questa posizione attuale in classifica dopo 15 giornate che non ha precedenti nella storia ultracentenaria del club. D'altra parte 9 vittorie consecutive miglior attacco del campionato in questo momento sono lì a ribadire lo stato di grazia della squadra nell'azzurra che si appresta ad affrontare il Real Madrid e il Champions League. Sarà una rivincita della finale della Supercoppa Europea disputata a Ferragosto a Varsavia, e certamente l'attuale posizione dell'Atalanta nella classifica del girone unico di Champions League e quella del Real Madrid impongono alla squadra di Ancelotti di cercare un risultato pieno.
Ecco, direttore, provo a fare questo giochino. Te l'aspettavi un Atalanta dopo alcuni importanti cambiamenti quest'estate, dopo anche la vittoria e la perdita di Koeman Miners, che andasse così bene, e un Koeman Miners che alla Juventus impiegasse e sta impiegando ancora del tempo per integrarsi? Cioè, lontano da Gasperini, lontano da Bergamo, è tutto un po' più complicato per chi gioca lì?
Ma sai,
o è solo uno slogan?
No, quando si parla bisogna eliminare le singole situazioni, quando si parla di Koeman Miners non bisogna mai dimenticare che si è rimasto fermo per quasi un mese a causa di un infortunio alquanto serio. Tant'è vero che è ritornato, ieri ha rotto il ghiaccio segnando il primo gol in campionato e dimostrando di poter essere molto utile alla Juventus. Il problema della Juventus non si chiamano certo Koeman. Il problema della Juventus è che 9 pareggi nell'arco di 15 giornate costituiscono fanno suonare un campanello d'allarme, perché è evidente che tutto questo non sia assolutamente, come dire, oggetto di una crescita di una squadra che ha cominciato molto bene il campionato, ma che certamente, questo non è un alibi, ma è un'attenuante concreta, deve fare conti con l'emergenza di infortuni, che ha impedito sino alla morta di sperare la Juventus che è in testa. Questo è un dato di fatto incontrovertibile, così come incontrovertibile è il dato che la statistica ci ricorda che dal 2011-2012 soltanto una volta i bianconeri avevano meno punti dopo 15 turni. Accadde con Allegri nel 2021 e all'epoca la Juventus ha chiuso il campionato al 4° posto.
Che cosa ci insegna questo cambiamento? Cosa deve insegnare o su cosa deve far riflettere la società bianconera? Al di là che non basta, o se si pensava di dover cambiare solo l'allenatore, questo si sta dimostrando falso come percorso. Cosa imputa, direttore, a questa Juve di non aver ancora fatto, al di là di avere a disposizione l'intera rosa?
Questo non è un particolare rilevante, perché citiamo soltanto due nomi: Douglas Luiz, che pare che tutto il conservatore privilegiato per confermare o smentire questa impressione sia ormai pronto per ritornare in gruppo per aspirare ad una convocazione in occasione della gara con il City, e Nico Gonzalez, che è un altro elemento molto importante, che purtroppo è fermo in box da più di un mese. È chiaro anche che la squadra ha fatto da assimilare il calcio di Motta, proprio perché le mancano alcuni degli interpreti più attesi alla prova. Ora, si tratta di superare questo momento delicato, e certamente la vittoria di Champions League contro un City che non è il City, capace di vincere 6 delle ultime 7 Premier League, quello che la Juventus si ritroverà di fronte in questa giornata sesta della massima competizione continentale.
Ecco, io l'ho chiesto ai nostri radioascoltatori: chi sta meglio o peggio tra Juve e City? E come ce la si può spiegare questa annata, questo inizio di stagione del City, questo nervosismo anche di Pep Guardiola, forse le vicende anche stracalcio legate al club?
Ma sai, intanto nella storia delle grandi squadre, e noi stiamo parlando di una grande squadra, di una superpotenza del calcio europeo, il mondiale, ci sono cicli che cominciano, che raggiungono lo zenith e che poi inevitabilmente si avviano alla conclusione. Lo stesso nervosismo di Guardiola è inusitato, non eravamo abituati a registrarlo, soprattutto perché il tecnico catalano sembrava avere sempre la soluzione ai problemi che di volta in volta affilavano la sua squadra. Certo è che l'assenza di Rodri, che è il vero metronomo di questa squadra, che purtroppo si è gravemente infortunato e tornerà soltanto la prossima stagione, pesa e come sul rendimento complessivo dei Citizens. Però non è soltanto l'assenza di Rodri. Ripeto, se c'è un momento in cui la Juventus possa aspirare ad un risultato molto positivo con il City, questo è il momento e deve assolutamente sfruttare l'opportunità.
Diciamo che questo è il momento buono, uno dei momenti migliori per affrontare una grande squadra che ha scritto la storia e vorrà naturalmente continuare a scriverla. Volevo tornare sulla classifica. Napoli, Fiorentina e Lazio molto bene, al di là di Atalanta, Inter, eccetera, ma che hanno cambiato l'allenatore. Quindi si può cambiare progetto e si può ottenere subito qualcosa di importante. La Juve forse ha cambiato troppo?
No, la Juve ha deciso di cambiare radicalmente l'organico, la guida tecnica, perché lo imponevano anche precisi vincoli di bilancio. Mi riferisco ai giocatori che sono stati ceduti o sono partiti e che hanno alleviato i conti della Juventus, peraltro comunque necessitanti di proseguire lungo la strada virtuosa del risanamento, perché l'ultimo bilancio si è chiuso con un passivo di 199 milioni di euro. Ma è chiaro che quando tu cambi in maniera così radicale l'organico della squadra, inserisci diversi giovani, cambi anche la guida tecnica, non puoi pretendere di avere tutto e subito. Peraltro la Juventus non può tenere margine tuttora imbattuta in campionato, sebbene quei 9 pareggi pesino come sulla sua attuale classifica. Ma siamo ad un terzo del campionato, anche a meno poco più di un terzo del campionato. Quindi esiste la possibilità per la Juventus di riguadagnare terreno. Certo è che non può commettere altri passi falsi in campionato.
Direttore, hai avuto anche tu l'impressione un po' di nervosismo che affiora, eh? Legato solo ai risultati o ci può essere anche qualcos'altro?
No, il nervosismo c'è, è come lo testimonia l'espulsione.
L'espulsione morte, anche, sì.
Che peraltro ha con molta franchezza riconosciuto di avere ceduto, ma d'altra parte Motta non è un robot. È chiaro che questa serie di pareggi e le critiche che sono cominciate ad arrivare sulla qualità del gioco, tutto il contesto, possano determinare scatti di nervosismo, però Motta sa benissimo quello che deve fare, ciò che deve fare, e soprattutto credo che confidi nel recupero di alcuni giocatori tra i più importanti. Questo è, a mio avviso, il dato sul quale bisogna concentrare le valutazioni alla luce anche del pareggio partito con il Bologna. Fermo è stato il fatto che un signore a nome Alessandro Del Piero ha detto le cose come stanno, era presente alla partita e ha rimarcato come ci fosse un tempo in cui gli avversari che si presentarono in casa della Juventus accusassero timori reverenziali e sperassero quantomeno in un pareggio. Invece adesso sono avversari, molti avversari che si presentano e puntano a vincere. Questa è un'indifferenza psicologica che Del Piero ha fatto bene ad evidenziare.
Assolutamente. Oggi è giornata importante per il calcio, forse cambia qualcosa al vertice. Che tipo di prospettive si ha, direttore, con un cambiamento solo di facciata o anche di contenuti per quanto riguarda la Lega Calcio?
Sì, è evidente che se oggi dovesse essere eletto il nuovo presidente nella persona di Simonelli, significherebbe anche un cambiamento della maggioranza che sinora ha governato la Lega di Serie A. Poi evidentemente gli uomini si giudicano dalle loro azioni, quindi se dovesse essere eletto Simonelli vedremo quali saranno i suoi intendimenti, quali saranno i suoi progetti. Un fatto è certo, la Serie A sta riguadagnando considerazione anche in campo internazionale. Voi, soprattutto per un torneo che è molto incerto, molto equilibrato, dopo 15 giornate, e che cattura attenzione, interesse e partecipazione. Questo è soprattutto voi anche per il cammino nelle Coppe Europee. Noi non possiamo dimenticare come nelle ultime due stagioni precedenti l'attuale ci sono state 5 finali, un trionfo in un trofeo, una competizione Europa League che il calcio italiano non vinceva da 25 anni, una finale di Champions League, un ranking UEFA tale da consentire al calcio italiano di schierare quest'anno 5 formazioni in Champions League, e se continua così l'andamento, il rendimento delle squadre italiane, c'è concreta la possibilità di fare un bis nella prossima stagione. Quindi vedremo che cosa accadrà in Lega.
Mi sono gustato, l'avrà fatto anche lei Xavier, ieri sera, questa vittoria della Lazio in trasferta, una doppia vittoria perché arriva anche dopo il successo in Coppa Italia. Sottovalutata la Lazio da parte degli addetti ai lavori, oppure potrebbe emergere come sorpresa e non sarebbe l'unica di questo campionato, o è solo fuoco momentaneo? Come la vede?
No, io non credo che sia stata sottovalutata. Credo che certamente questa Lazio, soprattutto in primis per merito del suo allenatore, stia andando al di là delle più alte aspettative anche dei suoi più affezionati tifosi. Ma perché questo? Perché Baroni, nell'anno in cui, anche qui, così come è accaduto in casa Juventus, la società biancoceleste abbia deciso di effettuare, di produrre, di operare un radicale cambiamento, si è affidata ad un allenatore eccellente che alle spalle ha avuto esperienze molto importanti alla guida di squadre che o ha portato in Serie A o le ha mantenute in Serie A, e che ha colto al volo l'opportunità di allenare una grande squadra impegnata anche sul fronte internazionale. Ricordo che la Lazio guida la classifica dopo il condominio del girone unico di Europa League. E il fatto che sia andata a vincere a Napoli 4 giorni dopo aver eliminato l'allora capolista del campionato, ora non più, dalla Coppa Italia, cambiando 9 undicesimi rispetto alla formazione che aveva sconfitto il Napoli all'Olimpico, la dice lunga sulla bravura di Baroni, perché una regola notita del calcio, o comunque un luogo comune, o comunque uno stereotipo, dice: squadra che vince non si cambia. Beh, Baroni l'ha cambiata per 9 undicesimi a Maradona e ha vinto grazie al gol di Isaacsen, disputando una splendida prova da Lazio. Quindi è una Lazio che da 5 anni non andava oltre i 30 punti nelle prime 15 giornate di campionato, è una Lazio che nell'arco delle ultime 4 giornate per 3 volte ha mantenuto inviolata la propria porta, è una Lazio che ha segnato 30 gol al terzo attacco del campionato, è una Lazio che a mio avviso farà molta strada.
Ecco, lei andrebbe a guardare la differenza reti, gol segnati o quelli subiti per capire lo stato di salute della squadra, perché spesso si intrecciano questi dati ovviamente. Noi ci aggiungiamo anche la classifica marcatori che vede Retegui dell'Atalanta con 12 reti trascinare il gruppo. Thuram, una conferma oltre che una certezza per l'Inter con 10. Poi Ken che si è ritrovato in quel di Firenze. Lookman ancora dell'Atalanta. Ecco, queste 20 reti degli atalantini fanno pensare che funziona davvero tutto molto bene a Bergamo con Gasperini.
Io credo che l'attacco e l'organico dell'attacco a disposizione di Gasperini sia uno dei più forti del campionato, perché soffermandoci su Lookman, un giocatore che ha portato a Bergamo nel 2022, ebbene, le statistiche ci ricordano come il nazionale nigeriano, che peraltro il 16 dicembre a Marrakesh con le ottime chance di vincere il pallone d'oro africano e ce lo meriterebbe tutto, nell'arco di queste sue 2 stagioni e mezzo con la maglia dell'Atalanta, è un giocatore che ha, fra gol segnati e assist dettati, è arrivato a quota 45, una media di un gol o un assist ogni 90 minuti, ed è la media migliore anche rispetto a Leao e rispetto a Kvaratskhelia, che immediatamente lo tallonano in questa che è, secondo me, una statistica particolarmente interessante, e soprattutto perché Lookman ha dimostrato alla guida, sotto la guida di Gasperini, di aver fatto un salto di qualità eccezionale. Se si ricorda come tra Fulham, Lipsia e Leicester, le sue 3 squadre precedenti il trasferimento a Bergamo, avesse segnato complessivamente 8 gol. Quindi conta è come la mano dell'allenatore.
Assolutamente. Turno di Champions. Una Champions, piaccia o non piaccia la formula, ha messo in discussione molte certezze, direttore, di molte squadre, anche quelle magari più blasonate. Come se lo spiega?
Ma io credo che intanto c'è questo fattore di novità che è particolarmente interessante. A mio avviso piace molto, personalmente mi piace molto questa nuova formula, perché intanto il suo successo è confermato dall'affluenza negli stadi delle partite di Champions League, che è nettamente superiore rispetto a quella della prima fase con la vecchia, che adottava la vecchia formula della massima competizione. E poi è altrettanto evidente che le squadre in lizza per la qualificazione diretta agli ottavi, ricordiamo quale sia il meccanismo, le prime 8 passano direttamente agli ottavi di finale, invece dalla nona alla 24esima ci saranno i play-off. E quindi questo contribuisce, a mio avviso, ad arricchire ulteriormente l'interesse
questo torneo. Peraltro l'Atalanta, ne parlavamo, ma insieme con l'Inter e il Liverpool è l'unica squadra ancora imbattuta. Al terzo posto in questo momento nella classifica, a pari merito, ci sono Barcellona e Borussia Dortmund, poi Atalanta, Leverkusen, Arsenal e Monaco, per arrivare alle prime otto, perché poi sarà fondamentale la differenza reti, perché anche Aston Villa, Sporting, Brest e Lille contano gli stessi punti del Monaco, ma hanno una differenza reti peggiore. A mio avviso la Juventus in questo momento è a 2 punti della soglia 10, conserva assolutamente concrete le possibilità di qualificazione, però ci sono 3 partite che la squadra di Mosca è chiamata assolutamente a non sbagliare, a cominciare da quella con il City, che invece ha 8 punti come la stessa Juventus, ma dal punto di vista del gioco, a mio avviso, e soprattutto sotto l'aspetto psicologico, vive una situazione più delicata.
Direttore Jacobelli, grazie, come al solito una bella chiacchierata su tutti i temi principali del weekend, ma allargati anche naturalmente a quelli del calcio in generale, visto che c'è anche la Champions. Grazie, buona settimana, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a te Antonio, buona giornata.
Grazie, grazie, riusciamo sempre a fare il punto, è una bella chiacchierata proprio col direttore, che naturalmente non si risparmia su nessun argomento.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, tanti quesiti, non avevo ancora aperto la pagina della messaggistica, diversi vocali, saluto Manuel che è appena arrivato, quindi se li ascolta, li prepara, quando è pronto mi dice e li ascoltiamo. La domanda è chi sta meglio o peggio tra Juve e City, come vi spiegate il momento no del City, come possiamo rimediare alla pareggite invece noi, un po' sostanzialmente questo il discorso. Non vado a ragionare punti più, punti meno, non prendo in considerazione chi riesce solo naturalmente a voler contrapporre quello che fa comodo. L'avevamo detto, si criticava, ma non andava criticato, adesso non si critica, ma bisognerebbe criticare Motta. Le scelte, i cambiamenti si pagano sempre. Io penso, non lo definisco illuso, chi pensava magari da subito di poter fare strabene con questa squadra, con tanti giovani che hanno bisogno di crescere, di essere allenati mentalmente anche, con una nuova metodologia, e invece torno indietro dicendo che era illuso anche chi pensava che bastava cambiare l'allenatore. Cambiare solo l'allenatore, a mio avviso, non porta subito la vittoria, ma ti può portare quei risultati. Cioè, se la Fiorentina pensa con Palladino di poter vincere lo scudetto, secondo me sbaglia. Ipotizzare invece che con Palladino, che ha già toccato traguardi, ma non per giustificare Thiago Motta alla Juventus, avremo gli stessi problemi con Palladino, avremo migliorato o peggiorato, non lo so, con Allegri al quarto anno, portare qui, estrapolare Gasperini e portarlo alla Juventus, forse avremo dei punti in più, forse dei punti in meno, questo non ve lo so dire. Vi so dire che non cambierei il progetto, scommetterei ancora su questo progetto, ma naturalmente chiederei anche meno... Cioè un po' più di elasticità al nostro allenatore, perché a volte mi sembra davvero che ci sia questo schema, questo modo di tener palla, un po' anche per certi versi un po' lento. Sei una squadra che corre e ti pressa, fai fatica, e non è né il 2-2 né sarebbe stato il 2-1 a farmi, a favore del Bologna, a farmi cambiare idea del tutto, onestamente. Detto questo, vorrei andare ad ascoltare alcuni vocali. Ecco Manuel, ripartiamo un po' dai vocali perché poi ci facciamo un'idea e tra poco avremo anche Franco Ceravolo, che di questi momenti belli, mediamente belli o da pareggite sicuramente ne ha vissuti diversi.
Ciao direttore, buongiorno a tutti. Allora, noi per esempio, noi cinquantenni, no? Abbiamo vissuto molti tipi di allenatori. Però nelle difficoltà un allenatore, quando va in una grande squadra, cerca anche di sbarigliare le carte e cercare la soluzione, l'abito giusto per la squadra. Motta questo non lo sta facendo, non lo vuole fare, bene, ed è qui che poi si vede il grande allenatore. Però non fa niente. andiamo avanti e vediamo quello che succede. Quello che io, che le mie sensazioni, un mio amico raccontava a settembre, che questa squadra, va bene, lotterà per il quarto posto. Ad oggi manco più quello. Perché tu a gennaio hai un calendario devastante e tu rischi di arrivare pure a 6-7 punti dal quarto posto a fine gennaio. Quindi o si dà una sveglia Motta e ci mette del suo e questo è il momento, o si dà una sveglia alla società e fa una bella sera a tutti. Altrimenti noi poi non ci dovete dire se non facciamo il quarto posto poi vedrete. Un problema è loro l'hanno uscito. Loro ci puntano, non possiamo solo che assecondarlo.
C'è da mettere del proprio, qualcosa in più i giocatori, confronti più diretti e qualcosa in più anche l'allenatore, condivido appieno. Stanno arrivando dei messaggi, il problema poi è anche un altro, ammesso che si può migliorare ma ne abbiamo troppe davanti, uno può anche frenare ma non tante, io vedo lotta per l'Europa League altro che Champions. Ciao Sabrina, un po' di pessimismo affiora. Sarà monotono, ma secondo me potremo dare una valutazione seria della Juventus quando saremo, non dico al completo, ma col rientro di almeno 4-5 giocatori attualmente infortunati. E comunque va sempre tenuto conto del fatto che siamo nel mezzo di una rivoluzione quasi epocale. Perfettamente d'accordo, non siamo qui a tirare i coltelli contro allenatore o giocatore, ci sono naturalmente degli aspetti che vanno valutati e fotografati oggi, al momento. E quindi le valutazioni, e ripeto, sottolineando la pareggite, vediamo anche che non sei distante 15-20 punti, e il gioco o l'idea che c'è, diversa da quella che c'era, lascia ipotizzare che il recupero di alcuni giocatori, l'amalgama, il tempo che passa, anche se siamo già a dicembre ma non siamo a marzo, ecco che dà possibilità di restare ancora ottimisti. Per me la regola da capire è questa: la Juve non ce lo dirà mai, conta fondamentalmente prendere i soldoni della qualificazione Champions, essere quarti, terzi o quinti o quarti se c'è addirittura il quinto posto. Ma certamente più la Juventus sarà brava, tenace e competitiva quanto prima, più ci avvicineremo a quel ritorno alla vittoria che tutti noi ci aspettiamo, facendo anche esperienza nel frattempo in Coppa, dove però, attenzione, io non credo che la Juventus si qualificherà direttamente tra le prime otto. Spero e penso che non rischi di uscire dal turno in più che dovrà giocarsi, però meglio sarà piazzata, meno rischi correremo, ovviamente. Pienamente d'accordo su tutta la linea con Sanfelici. Chiederei anche se secondo lui Del Piero, presidente, potrebbe essere la soluzione. Allora, qui esco allo scoperto. Ditemi che cosa cambia in campo, che cosa potrebbe cambiare in campo se arrivasse presidente Del Piero. Cioè, onestamente, quanto cambierebbe la Juventus con gli infortuni in questo momento con Del Piero presidente? Che, a mio avviso, lo dico col cuore in mano, bianco-nero, e con la bandierina di Del Piero, il 10 siglato sopra, deve chiarirsi anche lui se vuole andare in federazione, se vuole fare il commentatore, se vuole andare negli Stati Uniti un po' in Italia, un po' a presentare i tornei FIFA. Cioè, capite che non si può fare metà e metà, non si può stare con due piedi in più di due scarpe, a dire il vero. Questo lo dico perché me lo fanno notare in tanti, al di là dell'affetto, dell'amore e di quello che potrebbe essere ok, accetto e cambio tutto, ma non è che poi cambia tutto la Juventus in un minuto, perché le situazioni a quel tavolo, al tavolo della Juventus, è diverso che al tavolo di casa propria, per lui, per tutti noi. Quindi persone ne servono di più, organizzazione sportiva ne serve di più e di migliore, ma in questo momento, affidando un progetto nuovo, rivoluzionato, con molti giovani, inesperti e con il tentativo di cambiare la mentalità, mi viene in mente una cosa. Quello che disse Allegri tempo fa, ma che dissero tanti altri allenatori prima di lui.
anche Sarri per certi versi, nell'inallenabile o prima, il motivo è: non è facile cambiare la testa, la mentalità, il gioco in una squadra o nuova o con giocatori del passato, cioè giocatori che già facevano parte di quel gruppo, o comunque cambiare la testa in un ambiente abituato a giocare in un certo modo. Questo lo dite anche in molti voi colleghi e ascoltatori. 13:15, l'ora precisa per metterci in collegamento e farci aiutare a capire un po' quello che capita in questi casi e cosa serve, quale sarebbe la richiesta da fare magari ai tifosi, alla squadra, all'allenatore, da parte di chi come Franco Ceravolo, direttore, ne ha viste tante e ne ha sapute leggere tante di situazioni belle e anche difficili. Buongiorno, ciao Franco, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno cara, buongiorno a tutti voi.
Allora, intanto, una situazione così te la potevi immaginare dopo la rivoluzione estiva? Cioè che ci fossero comunque delle difficoltà e anche delle certezze? E quali pesano di più secondo te?
Ma difficoltà, sai, la squadra che un po' è stata cambiata in alcuni reparti, i giocatori nuovi, ci vuole sempre un po' di pazienza per, come dire, ambientarsi. Non è semplice, comunque mi ricordo negli anni anche che eravamo noi alla Juve, il giocatore come Nedved all'inizio ha sofferto tanto, no? Quindi loro sono basati su 3-4 giocatori per fare il salto di qualità, e questi 3-4 giocatori onestamente fino a questo momento non hanno dato una mano diciamo alla squadra, e quindi le difficoltà si notano, sono vistose. Però ci vuole pazienza e tempo per lavorare, per capire se questi qua sono calciatori che abbiamo intravisti, soprattutto quelli dell'Atalanta, perché l'altro credo che sia un buon giocatore, Luis, ma non mi sembra che sia questo fenomeno, ma un giocatore buono sicuramente. Ma e invece la sorpresa, che non è sorpresa tra virgolette, perché si è visto che è un giocatore eccezionale, mi sembra un Bruno Conte in miniatura, che con Sensacco fino a questo inizio di campionato insomma era la nota più positiva per quanto riguarda la Juventus. Quindi è chiaro che la Juventus deve mirare a ottenere il massimo, perché come si dice, una società come la Juventus non può pensare di accontentarsi della classifica attuale. Io mi auguro che possa salire quanto prima, e sia per i tifosi sia per la storia, perché sennò sarebbe veramente, diciamo, come dire, difficile accettarlo, hai trovato il termine giusto, difficile accettarlo.
Franco, mi hai fatto un po' sorridere quando hai parlato di Bruno Conti e con Sensao, considerandolo un Bruno Conti in miniatura.
Lo esageriamo.
Esatto, ma anche strutturalmente, no? Anche strutturalmente.
Sì, vabbè, era un po' più robusto Bruno, però voglio dire, che tanto è amico mio Bruno. Ma non facciamo un paragone simile a Bruno Conti, ho detto che per le caratteristiche, per le giocate che ha, assomiglia un po', ma non è, cioè, un po', bisogna dimostrarlo, è ancora presto, però questo inizio di campionato ha fatto vedere che c'ha delle qualità,
certo,
importanti.
Franco, molto interessante questo discorso su Consensao, per questo motivo, perché in questo momento è quello che funziona, dei nuovi, quello che riesce a saltare l'uomo, che ha delle caratteristiche diverse, su cui si punta molto in società e anche come speranze da parte dei tifosi. Come va aiutato però, no? Recuperando i giocatori eccetera, non si rischia che a volte il Bruno Conti, come l'hai definito un po' tu, con le dovute proporzioni, possa essere poi catalogato, letto e diventare un po' prevedibile anche per gli avversari? Come marcarlo, certo, e limitarlo?
Certo, in Italia siamo bravi sotto aspetto d'arte, che gli allenatori italiani sono tra i più bravi che ci sono nel mondo. È chiaro che un giocatore del genere che ti salta l'uomo facile, poi fanno i raddoppi di marcatura, non è semplice.
Già però, Lecce l'abbiamo visto, ricordo.
Sì, ma un giocatore che abbia nel salto all'uomo ti può mettere in difficoltà sempre. Averne i giocatori che sono bravi a saltare l'uomo...
Tu dici averne, che, intanto averne.
Esatto, e intanto ti crea una superiorità numerica, poi dopo se a mettere due uomini magari si libera l'altro, quindi non è... Quindi averne, come ti ho detto prima, giocatori così. E oggi ce ne sono pochi, no?
Certo.
Che ti puntano l'uomo e ti saltano. Lui ti crea sempre qualcosa quando vai dall'esterno. È chiaro che poi bisogna anche lui usare la testa, che in nei momenti di difficoltà dove gli allenatori prendono le misure deve essere bravo ad avere delle giocate alternative. Me lo auguro che lui le abbia.
Certo. Franco, tra quelli che tu hai scoperto, e ce ne sono tanti, poi man mano ogni volta cercheremo di raccontarne qualcuno, qualche aneddoto, qualche curiosità, magari se te ne viene in mente qualcuno del Bologna con cui abbiamo giocato nel passato, ne hai conosciuto qualcuno, o del Venezia che affronteremo la prossima settimana, cioè prossima settimana, il prossimo turno di campionato. Ti chiedo, come dovrebbe finalizzare il gioco uno come Consensau? Cioè, quali sono le sue caratteristiche, tu che sicuramente l'avrai anche studiato, uno come lui? Salta l'uomo e poi sarebbe facile crossare, avere un compagno più vicino, in mezzo all'area, vicino all'area, come? Spiegaci un po' le sue caratteristiche.
Uno che salta l'uomo e punta la porta, poi sa cosa fare. Di solito lui ha fatto vedere che le giocate le ha in testa, mette la palla dietro per quello che viene, non capisce un attaccante, oppure crossa. Lui ce l'ha queste giocate. Poi ha detto bene una cosa prima: se ti prendono le misure, deve essere bravo lui e anche avere delle alternative. Ma onestamente, in questi scorsi di campionato ha fatto vedere che sta anche tornare indietro e ripartire, però c'è bisogno anche di tutta la squadra che lo seconda, questo è chiaro. Quindi ti ripeto, a me è un giocatore che piace molto, e forse nell'infortunio di Gonzalez, puntando su di lui, si è visto che ha un giocatore importante che sicuramente credo che riscatteranno.
Secondo te, ecco, c'è qualche giocatore del passato simile che magari hai avuto, di cui hai tracciato un profilo alla società quando facevi parte della Juventus?
No, tu mi hai parlato prima del Bologna, se c'era qualche giocatore del Bologna. Del Bologna ha giocato un calciatore che ho preso alla Juventus, si chiama Brighi, aveva 16 anni.
Matteo, giusto? Matteo Brighi.
Matteo, tu pensi che, però ti dico questa aneddoto, questo ragazzo ha dimostrato di avere la testa sulle spalle già allora. Io quando lo vidi giocare a Rimini, giocavo con Rimini, quando in C2, a fine partita mi sono fermato col presidente, con un ragazzo, ho detto guarda, ti fa piacere venire alla Juve? E io, qualsiasi ragazzo che dice così, sai com'è, salta di gioia, no? Lui mi ha dato una risposta, mi ha boffreddato, tra virgolette, dicendo, direttore, io devo finire gli studi adesso qua, poi se mi volete ancora alla Juventus sono ben contento di venire, però fino ad aprile di gennaio, no? Quindi mi ha, in quel momento io l'ho apprezzato molto per quelle che avevo, però un ragazzo che dice no, io non preferisco finire gli studi e poi a giugno se mi volete ci sono, veramente ti fa capire la grandezza di questo ragazzo come uomo. Poi ha fatto una discreta carriera, sicuramente poteva fare di più, ma voglio dire, un ragazzo a posto.
Ecco, quali sono le prime difficoltà che un giocatore magari prelevato da Rimini, prelevato da un'altra squadra, incontra arrivando in una grande squadra, e come va aiutato, come lo aiutavi all'epoca tu e il tuo staff?
Vabbè, io lo aiutavo, certo, i ragazzi che ho preso ci stavo vicino, però poi a certi livelli in Serie A ci sono anche giocatori esperti che aiutano l'inserimento dei giovani, e da venerdì allora c'erano tanti giocatori di spessore che hanno, l'hanno in sostanza, come dire, coccolato,
adottato
e anche, tra virgolette, esatto, direttamente l'hanno messo in condizione per poter esprimere le sue qualità. E quindi quando i campioni sono i primi che ti aiutano, sono i primi, sono umili. Il giocatore meno importante a volte se la tira un po' è difficile. Io mi ricordo qualche aneddoto quando giocavo nel Napoli, i ragazzi sono andati in prima squadra, due o tre giocatori mediocri mi insultavano se sbagliavo qualche passaggio, così con la... il capitano che era allora Antonio Giuliano, il famoso Antonio Giuliano, mi tutelava addirittura sgridando questi giocatori che magari mi riprendevano quando facevo qualche errore.
E qui ci hai ricordato addirittura il tuo passato da calciatore, perché spesso lo si dimentica.
No, io purtroppo ho dovuto smettere presto per gli infortuni che avevo, quindi il passato non si dimentica, ma fa parte del passato, bisogna guardare avanti.
Bisogna guardare avanti. Senti, parlando di classifica, ti sei soffermato appunto sull'Atalanta, sulla Fiorentina. Che cosa stanno riuscendo a dare Gasperini e Palladino, che sotto certi aspetti sono uno figlio dell'altro, professionalmente parlando, e tutti sotto un po' i tuoi ricordi, perché certamente ti riporteranno indietro nel tempo quando entrambi sono passati alla Juventus, anche grazie al tuo contributo.
No, contributo Gasperini l'ho trovato, diciamo, nel ragazzino della Juventus, e poi da lì nel gioco della Juventus, e poi da lì in sostanza lo portai in primavera perché mi fece vedere a Roma già le capacità da tecnico, e quando poi mi dissero che bisognava prendere un autore della primavera sia Giraudo che Moggi, io non conoscendolo all'epoca proposi lui, e poi dopo un po' di anni diciamo che sono contento di averlo messo nei professionisti, diciamo, e l'ho mandato da Crotone, dove poi lui ha dimostrato il suo valore. Adesso è diventato ragazzi, ma a me non mi stupisce, perché nonostante che io con lui avevo dei rapporti, diciamo, abbastanza tesi, quello mi ha colpito ancora di più, perché è un allenatore di personalità, e invece gli altri allenatori del settore giovanile, se gli dicevo qualcosa tutti si mettevano, tra virgolette, sull'attenti, invece lui, se aveva qualcosa da dire, me la diceva in faccia. Quindi quello l'ho apprezzato ancora di più in quei momenti dove abbiamo discusso a volte in alcune situazioni, dove lui si intestardiva a dire quelle che pensava e gli altri no.
Ma cos'erano? Situazioni legate a nomi di giocatori che facevano
parte? No, giocatori no, perché un po' di
visioni di gioco, non so, spiegaci.
Idee, diciamo, sotto qualsiasi aspetto, però voglio dire, sui giocatori li prendevo io, però lui mi diceva quelle che pensava e abbiamo degli scontri, e io di lì ho iniziato ad apprezzarlo ancora di più, tant'è vero che poi, come ti ho detto prima, l'ho mandato a Crotone, quindi l'ho mandato a Crotone.
Ci hai creduto?
Certo. Che nella squadra che io stavo molto vicino, e ci ho creduto sì, se no non lo mandavo a Crotone. E poi da lì, piano piano, ha fatto la sua strada.
Te lo immagini cambiato? Cioè discute meno o è diventato... Assolutamente.
Non è cambiato, è rimasto quello che è la sua forza, il suo carattere. Lui è meticoloso, è uno che lavora sul campo e non solo fuori dal campo. E poi non è che ormai parlare di lui mi sembra superfluo, sta dimostrando di essere tra i migliori allenatori che ci sono in circolazione nel mondo. Quindi...
Ma solo perché a Firenze, a Bergamo, è più facile secondo te lavorare o togliendolo da lì diventerebbe più complesso a questo punto?
No, lui ha sempre lavorato, ha lavorato bene al Genova, a Crotone, ovunque è stato. Certo, ha avuto quella parentesi un po' all'Inter, ma là è stata una parentesi che non è dovuta solo da lui, perché mi ricordo che qualche volta ci siamo scambiati dell'idea che lui è andato all'Inter con la promessa che diciamo Moratti gli voleva prendere 4-5 giocatori in sostanza importanti di spessore. Questo non è stato fatto, e poi i senatori, che sai, se una squadra è importante diventa difficile poi, come dire, l'ambiente, no? Se tu lui ha accettato subito, giustamente, una squadra di spessore come l'Inter, però gli era stato promesso di fare delle cose che non sono state fatte. E poi una parentesi di mesi, quindi da 30 anni che fa questo mestiere, l'ha fatto ad alti livelli, adesso sta raccogliendo i suoi frutti, però... onestamente ti devo dire che sono non felice, strafelice per lui, ma mi sento anche un po' orgoglioso di aver pensato a lui come a Crotone, come
di averlo individuato come allenatore del Crotone.
Esatto, che lui all'inizio era titubante di andare o meno, l'ho un po' quasi tra virgolette costretto ad andare, no? Credevo molto in lui, però dai.
Senti,
non è più la sorpresa, è una realtà del calcio internazionale. Non
è concordo, è concordo.
È apprezzato in Europa da tutti per come gioca, quindi aspettiamo poi un bel campionato, no? Cosa, dove ci sono tante 4-5 squadre che stanno facendo bene.
Eh sì, racchiusa in pochi punti. Franco, ti chiedo, perché sai che quello che non c'è...
Ma chiesto di Pallarino. Pallarino sì. È uno che ho preso a 15 anni, come tu sai, dal Benevento, un ragazzo che qualche persona mi ha pure bocciato, poi mi sono reso... Io 2-3 volte a vedere questo ragazzo con un mio collaboratore Benevento, e ho convinto la società a prenderlo dal Benevento. Quindi sono contento. Quello che mi ha stupito, e gli ho fatto anche i commenti di persone, che non stando lui sta facendo non bene, stra bene, ma per quanto riguarda la comunicazione mi ha stupito, perché sembra un veterano da 30 anni, sa cosa dire, lo dice in modo garbato, e questo è importante, perché a certi livelli non bisogna essere solo bravi come tecnici, ma anche bravi nella comunicazione all'esterno, come gestisce. È veramente mi sento orgoglioso di questi ragazzi, ma Raffaele veramente mi ha stupito per quanto riguarda questo aspetto, che non pensavo che lui
e poi da subito, perché già anche Monza, subito, adesso la Fiorentina, quindi subito, assolutamente sì, da perfettamente d'accordo. Senti, la domanda delle domande, chi sta peggio tra Juve e Manchester City? Arriva il momento giusto una sfida del genere, o i rischi raddoppiano per mercoledì?
Beh, è una bella lotta tra loro, non stanno attraversando un bel momento, no, tra virgolette. Uno per un motivo, però sappiamo che nella rosa del City i giocatori che ha, non è che le debbo elencare io. È una partita difficile perché quando due squadre attraversano un momento delicato può succedere di tutto, quindi è una partita aperta a qualsiasi risultato in questo momento. Magari qualche mese fa o qualche anno fa ti avrei detto il City
brutta gatta,
magari viene qui e fa la sua partita tranquilla, magari senza problemi. Oggi se la giocano in queste condizioni,
assolutamente. Ai tifosi cosa bisognerebbe dire in questi casi? Perché sono affiorati i primi fischi allo stadio.
Ma i tifosi si aspettano sempre il massimo della Juventus. È chiaro che ci vuole pazienza, ma il tifoso non accetta i risultati negativi, si aspetta sempre il massimo della Juventus, che è giusto che sia così, insomma, per quelle che sono l'ambizione della società, per la storia che c'è la Juventus, si aspetta sempre il meglio. Però in questo momento magari sono un po' delusi, ma dico di pazientare, che ci vuole un po' di pazienza e tempo. Poi a fine anno si tirano le somme, no?
Pazienza e tempo, e a fine anno si tirano le somme, somme che ci fanno ancora non preoccupare come qualcuno vorrebbe far credere. Grazie Franco Ceravolo, bella questa chiacchierata, ti ritroveremo dopo le partite in casa della Juventus con qualche aneddoto e ricordo, giocatori, allenatori, perché ne hai visti e scoperti davvero tanti. Grazie al direttore Franco Ceravolo, alla prossima.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Eccoci nuovamente per quest'ultimo blocco in attesa di collegarci con Domenico Marocchino. Ringrazio per una segnalazione importante di servizio un nostro radioascoltatore a cui ho mandato immediatamente indicazioni per quanto riguarda l'evento del 16 MSC, siamo full. Naturalmente chi ha eseguito tutta la procedura ad hoc avrà ricevuto, sta ricevendo in queste ore il proprio pass, no? L'ho ricevuto anch'io, tanto per essere chiaro. Appena arrivato, vedi, anche Manuel. Naturalmente ringrazio per la segnalazione, sto rispondendo. E quindi riceverà anche mia comunicazione per cancellare questo piccolo equivoco, questo piccolo problema che si è venuto a creare con una lista che si è trovato lui appeso alla posta ricevuta. Detto questo, chi sta meglio, chi sta peggio? Allora, un attimino solo. Eccolo qui, mandiamo un vocale, grazie.
Buongiorno a tutti, Andrea Deboli.
Ciao.
Due cose volevo dire. Punto primo, allora, non possiamo dire continuiamo così, perdiamo il quarto posto, continuiamo così. Sono ragionamenti senza senso. I conti si tirano alla fine. E ve lo dicevo che hanno attivato Allegri fino all'ultimo giorno. I conti si fanno alla fine. Spero che Motta riuscirà a mettere le cose a posto. Spero che la Juve, che tutta la Juve riusciranno a mettere le cose a posto. Però è inutile dire vabbè, adesso come giochiamo, quando vinciamo, niente, bisogna fare e aspettare la fine. È inutile, se giochiamo così, ovvio, se continuiamo a fare tutti i pareggi, ovvio, andiamo in Serie B. Però secondo me non ha senso fare questi ragionamenti. A gennaio ci troviamo già fuori dalla Champions a 7 punti, non ha senso, perché non possiamo sapere col Manchester come giocheremo. Ovvio, dobbiamo migliorare. E questo bisogna dire. Bisogna migliorare, punto. Per quanto riguarda il presidente, secondo me no. Il capitano deve restare il capitano, è leggenda per quello che ha fatto, però se iniziamo a farlo entrare in società come presidente, poi magari ci potrebbero essere delle cose che magari vanno a offuscare la leggenda che è stata. Del Piero è leggenda,
e lui lo sa benissimo.
In quanto tale deve restare, secondo me. Ciao a tutti, forza Juve!
Grazie per il tuo pensiero, per la tua lucidità. Naturalmente noi dobbiamo, non sto dando delle giustificazioni, vero, bisogna migliorare, ma una volta capito che bisogna migliorare, bisogna anche operare per migliorare. Onestamente, io sono convinto che questa Juve possa fare molto meglio, debba fare meglio, potrebbe già fare meglio cambiando qualche cosa, e non parlo di uomini, parlo di atteggiamento, parlo di collocamento in mezzo in campo di alcuni giocatori, e penso che naturalmente sì, i conti si facciano alla fine, ma i parziali si possano già vedere, perché naturalmente i punti se ne sono persi e devi ragionare assolutamente di rientrare tra le prime quattro, perché per il sacrificio, la volontà di mettere su un certo tipo di squadra, è davvero, sarebbe davvero preoccupante gestire una situazione fuori dalle coppe, fuori dalle coppe. E il rischio con questa andatura c'è, tutto, che poi possa svanire in poco tempo, anche la qualità del ragionamento deve portare a dire ai tifosi di stare tranquilli, perché secondo me è illusorio pensare di fare molto meglio, di avvicinarsi già quest'anno a tanti successi pratici, cioè a tanti obiettivi. Invece è che la maturazione deve avvenire in un modo non più veloce, anche forse, ma anche in modo diverso, secondo il mio punto di vista. A me Del Piero piaceva come giocatore, i Boniperti non si ripetono facilmente, i Bettega sappiamo che fine fanno come dirigenti, mi servirebbe un giovane Moggi, ma purtroppo Giuntoli non lo è, ahimè. Io vi posso dire che è una frase che mi è piaciuta dello stesso direttore Moggi, cercando di capire se Giuntoli è già o diventerà un bravo dirigente, è stato: alla stoffa per essere un grande dirigente, ha anche il tempo per dimostrarlo. Quindi un invitante complimento, ma naturalmente tanta strada da fare. Chissà cosa ne pensa Domenico Marocchino. Buongiorno Domenico.
Penso a quello che disse Baudelaire una volta, che il tempo è la più grande schiavitù che l'essere umano, a cui l'essere umano ha sottoposto.
Quanto ti ha condizionato il tempo a te come giocatore?
Il tempo condiziona tutto. Pensa quando, come corrono i centrocampisti della Juventus, con che tempo corrono rispetto ai giocatori brevi linee, tipo anche quello del Bologna. Quel centrocampista argentino piccolino, cioè il tempo,
il Castro, fa... Castro,
ecco, Castro, anche l'altro centrocampista, Castro è l'attaccante,
sì.
Il tempo è determinante dappertutto, eh. Il tempo, quando tu prepari una squadra o una preparazione o comunque un campionato, tutto dipende da quanto tempo hai a disposizione. Il tempo è il contenitore. Onde per cui...
E allora la domanda è schietta. La Juve è lenta nel giudicare, sì, il tempo che ha a disposizione?
No, la Juventus è lenta per caratteristiche del giocatore. Ha tutti passisti in mezzo campo.
A tutti?
Passisti. Ah. Tutti passisti. L'unico mezzo non passista è Thuram. Trovi qualcuno che cambia passo tra Fagioli e Locatelli, quando non ha palla nei piedi o quando non ce l'hanno. Hanno un Barella che aggredisce, hanno un Mkhitaryan che fa i 20 metri, 10 metri più veloci di tutti, hanno un Çalhanoğlu, hanno un passista, hanno uno che cambia i tempi, non ce l'hanno. Non ce l'hanno. L'unico che hanno che cambia i tempi è Consensao. E cambiarlo. Infatti pensavo che probabilmente un cambiato a centrocampo, non come terzino, perché purtroppo con l'infortunio di Cabal si è perso un'alternativa abbastanza importante, perché ha costretto a Thiago Motta a far giocare Cambiaso come quarto di difesa. Ecco.
Cambiaso è uno, quello che ha tolto molto, quell'infortunio lì,
certo,
ha tolto molto.
Cambiaso in mezzo al campo cambia rispetto, cioè, c'è un'alternativa in più che ha, però il fatto di avere giocatori con caratteristiche diverse è fondamentale, perché neanche Ildiz, neanche Vlahovic hanno un grande tempo. Tu pensa quando la palla ce l'aveva un centrocampista del Bologna, Zirkzee arrivava, era sempre solo, sempre staccato dall'uomo. Pensa invece quando Vlahovic, che ha altre caratteristiche ovviamente, viene incontro per ricevere palla. Ha sempre l'uomo a un centimetro. Quindi c'è un tempo pratico fisico e c'è un tempo mentale, cioè la capacità di ragionare più velocemente, quindi di smarcarsi più velocemente.
Con questo ragionamento, Domenico,
queste sono caratteristiche.
Caratteristiche. Ma quindi ci sono all'interno di queste caratteristiche delle scelte, diciamo, se non sbagliate, diverse da quelle che dovrebbero esserci in una squadra completa, assemblata meglio? Cioè, se hanno molti questa caratteristica, dov'è il problema?
Ma il problema sta che di base per la Juventus non è che possa scegliere sul mercato chi vuole. C'è la concorrenza delle altre squadre italiane e la concorrenza delle squadre straniere. Poi c'è il problema infortuni, che è un problema estremamente serio, perché se tu hai tutta la rosa a disposizione...
Nico e Douglas avrebbero cambiato qualcosa nelle migliori condizioni? Come
Nico
tempo?
Gonzalez di sicuro, Douglas Luiz non lo so, Milik avrebbe potuto cambiare anche qualcosa. Ovviamente sono un paio di giocatori fuori che, insomma, da un certo punto di vista gli avrebbero permesso di cambiare abito durante la partita.
E questo la limita, vero? In questi casi l'allenatore potrebbe fare qualcosa di diverso?
Ma le sono scelte personali. Cioè, quello che ha giocato nel Bologna, Gosens, che è praticamente un pochettino quello che fa Locatelli, l'ha mai visto andare a prendere la palla a fianco dei due centrali difensivi?
Di chi parli, scusa?
Di Gosens. No, come si chiama? No. Il capitano del Bologna, no, Gomes. Come si chiama il capitano del Bologna?
No, Freuler.
Ecco, Freuler. Hai mica visto Freuler andare a prendere la palla in mezzo ai due centrali difensivi?
No.
Locatelli, un sacco di volte.
Sempre.
Locatelli, quando si smarca, diventa il libero della squadra.
Difensore aggiunto, sostanzialmente difensore aggiunto.
Non so. E quindi tu devi costruire avanti con una certa velocità, vai indietro per costruire in un altro modo. Per fare così, avanti devi avere dei giocatori che sanno tenere palla. Tu lo fai così a volte per liberare con Meners in mezzo campo. Allora lui arretra, si apre un buco in mezzo campo, con Meners va a ricevere palla.
Però arretriamo come baricentro, cioè partiamo da più lontano. Mi stai dicendo questo?
Certo, una squadra deve essere brava a partire da lontano, da in mezzo e anche da davanti.
Quindi,
salvo giochi di prestigio, la Juventus deve sperare di arrivare almeno quarta. Deve sperare di arrivare almeno quarta. Allora, tutti quei soloni che la prima partita ha detto che la Juventus è una squadra per vincere il campionato, per arrivare nei primi 2-3 posti, è più forte della formazione di Allegri, secondo me dovrebbero ragionarsi un pochettino su. Non ho detto che sia possibile, ma non è così evidente come molti hanno cercato di far credere, o la pensavano, o addirittura la pensavano che peggio ancora.
Che cosa ci dicono i tanti pareggi anche in casa, segnando non tanto? Cosa evidenziano in più?
Tu fai tanti gol, a volte anche perché fai parecchi gol perché prendi il tempo all'avversario, più gli prendi il tempo all'avversario e meno si può preparare per difendersi, quindi vede che torni a un discorso di tempo. Però se tu traccheggi in mezzo al campo con tutti questi passaggi, quando arriva davanti non solo è telefonata, addirittura c'è una cartolina postale che andava di moda negli anni 70, sì, che avvisava quello che ti poteva succedere, capito? Quindi anche lì è una questione di tempo.
Diventi prevedibile, altamente prevedibile.
Certo, poi non hai anche giocatori. Io mentre venivo in casa per un giro, dopo la partita, pensavo che mi sarei ricomprato Chiesa addirittura, che almeno 40 metri di corsa al massimo dello stadio faceva.
Ah, ho capito adesso.
Perché secondo te abbiamo qualcuno più forte di Chiesa adesso?
Chi?
Abbiamo qualcuno più... Sei sordo? Più forte di Chiesa adesso?
Non hai qualcuno più forte di Chiesa perché hai voluto cambiare tipologia. Cioè anche Chiesa magari non ti bastava solo quel fare quei 30 metri, il motivo per cui è stato cambiato. Si pensava di poter sopperire in un altro modo.
Deve avere, secondo me, qualcuno bravo a fare 30 metri, bravo a fare 5 metri, bravo a saltare di testa. Deve avere tanti... che abbiano tante caratteristiche diverse che puoi sfruttare. Che puoi sfruttare. Io in intervista ho detto che le partite di oggi durano 10 minuti, 40-50 sono di possesso, 10 o 15 sono di VAR, con gente caduta che si rialza, che non si capisce bene, cose di questo genere, discussione da una parte e dall'altra, alla fine della fiera la partita dura 20 minuti.
E tu dici, no? Quindi ci aggiungo Chiesa? No? Sì, assolutamente sì. Alcune partite sì.
No, io, è una provocazione. È una, a quali sono le partite che mi succede così?
Beh, io ho visto Lazio-Napoli ieri.
Ah, io non l'ho visto.
No, mi sembra che ce ne siano alcune dove si fanno meno riflessioni.
La percentuale... No, tieni presente che noi viviamo in un sistema dove il prodotto deve essere esaltato.
Sì, ok. Noi proviamo a non esaltarlo, ma ha ragione.
Io lo vedo anche in passaggio strepitoso. Qui c'è il problema che non conoscono gli aggettivi. Non conoscono cosa gli aggettivi servono come... Cioè, strepitoso è un passaggio leggermente un po' più diverso dal noioso che fanno, ecco, insomma. Mm-hmm. Quindi noi vediamo quello, siamo inconsciamente anche condizionati, capito, da quello. Onde per cui diventa poi difficile fare un'analisi che sia, non so come dire, chiara nei punti cardine, ecco, insomma.
Certo.
E io ho visto, cioè, se mi avessero dovuto chiedere che percentuale avresti dato al Bologna e alla Juventus in base alla partita? Io avrei dato minimo 55 al Bologna, ma voglio già essere stretto.
Alla vigilia? 45... Alla vigilia?
No, dopo la partita, 45 alla... Ma io lo sapevo che il Bologna giocava così.
Sì?
Certo.
E la Juventus perché non è riuscita quantomeno a limitarla anche nei gol? Cioè, perdere 2-0 in casa è la cosa che mi è sembrata come un pugno nello stomaco, improvviso, da parte tua nei miei confronti. Un pugno improvviso. Cos'è che non è riuscito anche solo a mantenere quella forza che...
La Juventus ha un problema sostanziale che...
Quale?
Deve avere la fortuna che le squadre con cui gli avversari si adeguino al suo tipo di gioco, cioè si muovono in base al suo tipo di gioco. Quando trovo una squadra che invece ha un altro tipo di gioco, un'altra corrente,
un altro tempo, luce. Tornando anche al tempo,
un'altra corrente, un'altra sistemazione, sì, in campo, cioè qualcosa che non segue mano nella mano, la Juventus va un po' in difficoltà.
E cosa servirebbe in quei momenti lì? Cosa servirebbe?
Ma non è che servirebbe, ci vogliono degli altri giocatori, ci vuole degli altri giocatori. Se non ci sono degli altri giocatori, ci vuole
un altro piano.
Una capacità di fare delle scelte da parte dei giocatori, indirizzate ovviamente all'allenatore, che siano più produttive, più redditizie. Io non so se con te o con Paolo ho menzionato che quando uno arriva sul fondo, la prima scelta è con Mendes. Perché affari spenti arriva da dietro.
Vero?
Difatti è successo. Con Mendes si trova sempre lì, perché è uno che si imbosca, è il classico che si imbosca, poi lui arriva lì a fare spenti e c'ha quel piattone, quel tiro talmente pulito, talmente come tempo rapido, che diventa poi difficile prendere quel tiro. Con Mendes è un tiro pulito rapido, così.
Sì.
Ecco. E quindi quando uno arriva sul fondo deve avere quell'occhio strabico di guardare sia la prima punta e guardare di dietro, dischetto del rigore, dove arriva con Mendes. Cioè, le strategie di questo genere, ecco, si dovrebbero adottare. Difatti mi stupisco anche che italiano sul 2-0, poi nel calcio ovviamente la teoria è molto più facile farla che la pratica, non sia andato a uomo su con Mendes, che era l'unico che poteva rompere le scatole. Quel caso lì, uno contro uno, si giocava 10 contro 10.
Ho capito. Senti, col City quindi come la vedi? Perché...
Il calcio è una storia a sé. Cioè, ogni partita è una storia a sé. Io ripeto, se il City gioca la partita a un passant come stile Juventus, può succedere di tutto.
Altrimenti ha dei ritmi diversi la Juve? Cioè il City, scusa?
Sì, ma c'è altre caratteristiche dei giocatori.
Dei giocatori. Tu torni sulle caratteristiche dei giocatori.
Ma scusa. Okay. Allora... Tu pensa. Locatelli e Fagioli. Ma non come valore di giocatore, come caratteristica. E pensa, che ne so, Pirlo e Marchisio, o Pirlo e come si chiama quello che ha giocato nell'Inter o cioè nel Barcellona, si chiama centrocampista Pirlo, chi c'era in quel centrocampo? Oltre Pirlo e Marchisio. C'era Pogba, Vidal.
Pogba, Pirlo, Vidal, cioè, Bayern
ecco,
Monaco.
Ecco, pensa Pirlo, Vidal e pensa Locatelli e Fagioli. Ma non per valore di giocatore, per caratteristiche di giocatore. Pirlo, passaggio in orizzontale, era fatto solo per mandare a fuori giro l'avversario, non per fare un passaggio tanto per farlo, per toccare 100 palloni e dire oh, sono il regista della squadra. Lo faceva perché faceva arrivare uno vicino e poi lo tagliava fuori col passaggio semplice. Se no verticalizzava, oltre le conclusioni, oltre le caratteristiche. E pensa alle caratteristiche di Locatelli, che è un buon giocatore sicuramente, ma non perché la Juventus lo sa. Pensa alle caratteristiche di Vidal e Fagioli. Pensa al cambio di passo di Vidal, che andava ad aggredire il mediano avversario, se non il centrale difensivo avversario, con la rapidità, la sottoporta, prendendo in conclusione, e pensa a Fagioli. Cioè Fagioli è come se uno si mette in corsa con un treno, la differenza è quella. Allora una questione, non sto parlando di valore del giocatore, che non voglio neanche prendere in considerazione, ma per caratteristiche.
Per le caratteristiche.
Ma hai capito? Perché mi sembra che ti sia alzato un quarto d'ora fa.
Ti sto ascoltando, sto leggendo anche i messaggi e sto cercando di capire, ti sto facendo
un discorso estremamente raffinato e tecnico e tu mi sembri che stai succhiando un lecca lecca
No, perché è interessante quello che dici e faccio condividere il lecca lecca con le tue parole anche a casa. Infatti scrivono: come parla Marocchino, grazie per la condivisione della sua intelligenza cristallina, pensavo superficiale, intelligenza artificiale.
Allora il valore dei giocatori cerca di non perdere.
Ti sto ascoltando perché stai mettendo in evidenza un altro aspetto di cui abbiamo parlato poco. Magari ci aspettavamo già qualcosa di diverso da questa Juve, e anche un miglioramento delle caratteristiche dei singoli, diciamocelo chiaramente, o di non vedere col Bologna rinunciare a Thuram, ecco, per caratteristiche.
Ma la Juventus un sacco di partite la sala. A parte che ce l'aveva anche il Bologna. Bologna era il suo
primo
capitano.
Pressavano altissimo. È questo che non capisco a volte.
Potevano pressare altissimo perché avevano dei giocatori in mezzo al campo che più rapidi dei giocatori della Juventus. I centrocampisti del Bologna, non dico che Bologna è più forte della Juventus, ma i centrocampisti del Bologna, per caratteristiche, se dovevano andare a pressare, levare tempo o spazio a un avversario, arrivavano prima perché erano più brevi. La Juventus non ha un brevilinio in mezzo al campo che brucia, va, cioè ti ho detto
aspetti
non so,
troppo basso, sì, aspetti troppo basso, aspetta troppo basso,
ma che aspetti basso, perché non hai giocatore in grado di fare questo, lo deve fare come sistema di squadra e come sistema di squadra
allora...
è leggermente un po' più difficile da mettere in pratica, perché si muove un blocco, far muovere uno barra due giocatori cambia la menata. Ma io non so più come dirti queste cose qua, è 3 anni che facciamo la trasmissione, continuo a dirle e tu
ma non ti ascolta neanche la società, perché non so se avrebbe ragione ad attirare. Ma tu serviresti società, a questa Juve? Juve?
Io non dico che gli opinionisti abbiano in mano alcune cose, però sono delle, non so come dire,
degli strumenti per poter
delle voci portate dal vento, che ogni tanto magari qualcuno, io ascoltavo anche quello che diceva mia mamma, cioè alcune volte, però sai, nella Juventus poi ovviamente in altre società bisogna sapere altre cose, capire altre cose e trovarsi in quella situazione, perché la Juventus comunque aveva un budget in un determinato modo, cioè chiunque non avrebbe iniziato un campionato, secondo me, spero che abbiano fatto per motivi di forza maggiore, con una sola punta. È la seconda punta infortunata.
Esatto. E con tanti infortuni che poi sarebbero potuti andare
ma lasciamo stare anche gli altri infortuni.
Nico ti poteva fare quello che ti manca adesso.
Ma no, scherziamo, ma dai.
E allora hanno sbagliato mercato. Allora bisogna dire abbiamo sbagliato mercato.
Nico Gonzalez è un esterno.
A me hanno ripetuto, a noi ripetono che invece è il 9 che può sfruttare anche in elevazione i cross dall'esterno. Quindi questa è la spiegazione che viene data, magari da qui
un 9, questo ficcatelo nella testa una volta per tutte. Un 9 non solo deve essere capace, che anche è relativo quello, essere forte di testa o comunque andare negli spazi, ma soprattutto, senti gli aggettivi, soprattutto, cioè più delle altre cose, essere bravo a spalle alla porta.
E allora ci stanno dicendo che il mercato...
Come cavolo fai a salire la squadra?
Vero, però ne giochi con due. Castro, il problema è che la Juve gioca con uno...
Castro, il passaggio, dov'era con le spalle? Alla porta,
questo è verissimo. Domenico, dobbiamo ripartire da qui perché è molto interessante. Oggi non ti sei alzato 15 minuti prima... Di me.
Ti vedo un po', molto ti vedo di... un po' lento come centrocampo
come la Juve.
Ti vedo un po' lento. Secondo me, non so se mangi prima della trasmissione.
No, assolutamente no, perché inizio alle 12 no. Mentre lei pranza e non vorrei che mi diventasse troppo veloce per questa Juve.
Un vecchio pensionato.
Lei è in un vecchio pensionato dove la trattano bene.
Che deve passare l'amara domenica del pensionato, sai. Pensionati, la domenica una volta ascoltavano la radio.
Me l'ha solo detto 20 volte. Vede, ci mandano via dalla trasmissione. Faccia qualcosa di utile. Vado a cercare un regalo per il direttore di Radio Bianconera la domenica. Ciao Domenico, a presto.
Le scarpe col tacco.
Quanto è simpatico, dobbiamo chiamarlo anche per il prossimo venerdì. Ciao Domenico, ciao. Ridendo Franco Leonetti, ti lascio la velocità operativa della Juventus come riflessione, avrai tutta l'ora per parlarne. Grazie a voi ragazzi, scusate, mi ha trascinato, mi ha fatto cadere nel burrone. Ciao a tutti, noi ci ritroviamo domani in studio Paolo Rossi, Antonio Paolino in collegamento dalla Continassa e poi per la conferenza. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.